Secondo vecchio.
Allora.
L'endometriosi è una patologia complessa benigna ma con caratteristiche neoplastiche. Quali infiltrazione locale, disseminazione a distanza. Ha un andamento progressivo e provoca dolore e infertilità. Ha un'alta incidenza epidemiologica, circa 6-10%, perciò è una malattia ad alto impatto sociale. Il punto cruciale risulta essere la diagnosi, perché necessitano almeno in media 9 anni perché venga diagnosticata la patologia. La patologia risulta essere rara in età adolescenziale nella postmenopausa. Per definizione, l'endometriosi è una condizione patologica determinata dalla presenza di endometrio, quindi ghiandole e stroma, in sede ectopica. Quindi questo risente degli stimoli ormonali ovarici e ha infatti atteggiamento proliferativo e funzionale, compreso lo sfaldamento e il sanguinamento. In letteratura si parla di endometriosi pelvica esterna, quindi nel peritoneo, nel peritoneo pelvico e negli organi pelvici, sono superficiali e rimane a livello del peritoneo come capocchia di spillo. Poi c'è l'endometriosi ovarica e si forma endometriomi, quindi cisti ovariche. L'endometriosi infiltrante o profonda, si formano delle isole che infiltrano più di 5 mm fino a determinare il coinvolgimento dell'organo interessato. Coinvolgono per esempio il cieco, l'intestino tenue, l'uretero e la vescica. Poi c'è l'endometriosi extrapelvica, che è molto rara, riguarda gli arti, polmoni, intestino, appendice, cicatrice laparotomica e anche può essere cerebrale. E poi l'endometriosi interna o adenomiosi, quando la patologia interessa il miometrio e consiste in un ispessimento. L'endometrio entra nello spessore del miometrio e si accresce. L'adenomiosi è diversa dal mioma perché non ha una capsula e inoltre ha caratteristica infiltrante. La forma dell'utero è fortemente modificata. Per quanto riguarda la patogenesi, quindi le cause, le mestruazioni retrograde sono più a rischio quelle donne che hanno più mestruazioni nello stesso mese, perché avviene più spesso il fenomeno della mestruazione retrograda e quindi più facilmente l'endometrio si può andare ad impiantare al di fuori della cavità uterina. I frustoli di mucosa uterina non sono infatti avrebbero la capacità di impiantarsi, ma verrebbero anche stimolati a crescere in relazione alla ciclicità degli estrogeni. Alcune condizioni anatomiche possono favorire questo reflusso tubarico durante la mestruazione, come la stenosi del canale cervicale, aderenze uterine. Questa teoria spiega inoltre, in maniera abbastanza esaustiva, le localizzazioni endopelvica e endoaddominale. Potrebbe anche avvenire una diffusione della malattia per via ematica, nel senso che i frustoli di endometrio ectopico possono diffondere per via venosa. Poi ci sono fattori immunologici. La presenza dell'endometrio ectopico va a stimolare in coloro che hanno una predisposizione per la malattia una risposta immunitaria. Si riconosce nell'endometrio un elemento non self. L'endometrio si sfalda, va in cavità e va a stimolare le cellule del sistema immunitario, tra queste i macrofagi, che rilasciano citochine. Queste aumentano il rilascio di estrogeni locali, che porta a proliferazione dell'endometrio. C'è quindi una risposta di questo endometrio. C'è una cascata delle citochine. Ciò fa sì che l'endometrio proliferi e che la lesione cresca. Tra citochine ce ne sono alcune che creano meccanismi di neoangiogenesi, che portano sangue a queste isole di endometrio e sostanze nutritive. Ciò permette all'endometriosi di crescere. La reazione infiammatoria è sterile. E porta a un meccanismo di sindrome aderenziali. Gli organi si impacchettano e viene sovvertita l'anatomia, perciò la donna ha difficoltà ad avere bambini, ha dolore, gli organi infatti sono stirati e le lesioni si stabilizzano in sedi che possono minare anche il funzionamento dell'organo. Gli organi non sono dove dovrebbero essere. Poi c'è la disseminazione chirurgica, per esempio, causa localizzazioni quali le cicatrici laparotomiche che si verificano dopo interventi con l'apertura della cavità uterina, più difficile in caso di taglio cesareo. Si parla anche di predisposizione genetica, cioè si parla di LOCHI sul cromosoma 10. Poi alterazioni del sistema immunitario, sembra che lo sviluppo dell'endometriosi sia dovuto ad un'alterazione del sistema immunitario, più precisamente legata a una diminuzione dell'immunità cellulare mediata. Ovaio, legamenti, tube, gastrointestino e peritoneo del Douglas sono le strutture più interessate da questa malattia. Può coinvolgere anche la vagina e il setto retto-vaginale. Si parla inoltre di endometriosi forniciale del fornice posteriore. L'endometriosi ovarica è quella legata all'infertilità della donna, sono cisti facili da individuare per via ecografica. Si possono manifestare come noduli che si infiltrano nel parenchima ovarico provocando una retrazione degli organi vicini. Le tube e porta le chiude, le tube, portano a sovversione completa dell'anatomia pelvica, anche nelle tube. L'endometriosi può essere localizzata nel peritoneo, che avvolge l'utero e il legamento largo. Quella coperta che parte dalla parte anteriore della cavità pelvica e avvolge la cavità dell'utero, si lega a livello fundico e la avvolge sulla parte posteriore. L'endometriosi può essere a livello peritoneo pelvico, cavo del Douglas, fossette ovariche. Nel caso di endometriosi del fornice vaginale posteriore si visualizza dalla vagina, dietro la cervice, che c'è un'irregolarità. La parete vaginale deve essere liscia e l'irregolarità non deve passare sotto gamba. Molto spesso si vedono pazienti in cui i medici non hanno mai diagnosticato un'endometriosi nel fornice vaginale posteriore. È eclatante, è qualcosa che infatti aggetta in vagina e si modifica con le modificazioni ormonali del ciclo. Durante il ciclo mestruale questa struttura aggettante diventa bluastra. Cambiando la colorazione dovrebbe essere più facile riconoscerla. È un campanello d'allarme, anche perché il nodulo aggetto in cavità pelvica è la punta dell'iceberg di un nodulo più grande che si trova all'interno della cavità. Si correla a sindrome aderenziali. Il cavo del Douglas potrebbe essere chiuso da una grande cisti ovarica endometriosica, caso clinico illustrato. E dietro l'utero sindrome aderenziale. Anatomia completamente sovvertita, anatomia patologica. L'endometriosi ha diversi aspetti, piccoli focolai, grandezza di gettoni, peritoneali, con aspetti macroscopici evolutivi diversi. La lesione fresca ha una colorazione brunastra, perché le isole di endometrio rispondono agli ormoni. Queste isole proliferano, crescono, si sfaldano, danno microemorragie che alimentano la reazione infiammatoria sterile e fanno accrescere la lesione. La lesione fresca ha un colore rosso brunastro, per questo si parla di cisti cioccolato quando si parla di endometrioma, frequente a livello delle gonadi, perché hanno microemorragie nell'interno e anche se superficiali nel peritoneo hanno questo aspetto. Man mano che la lesione si accresce cambia la sua morfologia fino a quando ad un aspetto a cicatrice stellata e polvere da sparo con aspetto biancastro. È una lesione di vecchia data, tirata, retratta e legata al processo fibrotico. Le lesioni per la risposta agli ormoni risultano essere più visibili nel periodo perimestruale. Sintomi e diagnosi, allora, possono essere correlati a qualsiasi tipo di malattia pelvica. Sono specifici, il dolore pelvico può essere cronico, nell'endometriosi in caso avanzato, o dismenorrea, ovvero dolore durante le mestruazioni. Ma per dolore non si intende quello del primo giorno del ciclo, che passa con gli analgesici. È un dolore fisso e invalidante, che passa in alcuni casi con antidolorifici, in altri casi no. Si correla a dispareunia, cioè un dolore durante i rapporti profondo, che può avere il rapporto ovvero il rapporto ma lo deve bloccare. C'è percezione del dolore profondo, si può correlare un sanguinamento uterino atipico, episodi di menometrorragie, infertilità e altri sintomi, tutti durante il ciclo, disuria, dischezie, irregolarità dell'alvo, sindrome di colon irritabile, polachioria, ematuria, tenesmo, retroragia, emottisi. Non tutte le donne con endometriosi hanno gli stessi sintomi, sono correlate alla localizzazione del focolaio endometriosico. Deve aiutare il medico a fare la diagnosi. Tutte le donne nella loro vita possono avere questi disturbi, che sono una gamma di patologie che non necessariamente sono legate all'endometriosi. Molto spesso il ritardo diagnostico è dovuto a un ritardo del riconoscimento dei sintomi. La diagnosi di certezza è data dall'anatomia patologica, cioè l'analisi microscopica. Quello che si può fare è una diagnosi di presunzione possibile se si conosce la malattia. E la si sa riconoscere sulla base dell'anamnesi, quindi parenti con endometriosi, patologie con sintomi simili. Il medico deve conoscere i sintomi, riconoscere e comprendere quanto il sintomo sia importante. Fondamentale è la visita ginecologica e ecografica. A questi si aggiungono gli esami di secondo livello, che non sempre vengono effettuati. Un bravo ginecologo non usa l'ufficio gli esami di secondo livello. Bisogna saper fare l'ecografia ginecologica bene. Il primo step è la valutazione dell'anamnesi remota e prossima, valutare la donna a 360 gradi. Le prime visite nell'ambulatorio dell'endometriosi vengono effettuate di un'ora, quindi c'è un colloquio lungo. Viene dato grande spazio al dolore ciascun sintomo, valutando quanto influisca sulla vita da 1 a 10. Al di sopra di un valore della scala del dolore di 7 viene attivata, oltre alla terapia ormonale, anche quella antidolorifica in preparazione all'intervento chirurgico o alla terapia cronica o come terapia cronica. La visita può essere mirata a riconoscere il nodulo, percepire bene anche se non aggetta in cavità. Si vanno a cercare i trigger point. Se la donna lamenta disuria, si cerca nel comparto anteriore, fornice vaginale anteriore e vescica. Il nodulo inizia a dare dolore in base alla localizzazione, è variabile da paziente a paziente. Le lesioni possono essere isolate o localizzate. Nel primo caso si evidenzia un'area di tessuto spessito e indurito. Si cerca di portare la donna il meno possibile in sala operatoria perché tende a recidivare, quindi sarebbe un approccio ripetitivo. Dopo la visita è importante l'ecografia transvaginale perché è imprescindibile poter fare quella di secondo livello. La cisti cioccolata ha un aspetto per lo più corpuscolare. È importante l'ecografia tridimensionale per cistoscopie virtuali, vaginosonar, retrosonar, retroscopia. La cistoscopia virtuale è l'ecografia tridimensionale e l'ecografia tridimensionale permettono di indirizzare la donna verso una certezza riguardo al sospetto diagnostico. Queste diagnosi permettono di ridurre l'indagine di secondo livello, TAC, fondamentale per un campo oncologico. Il potere dell'ecografia nell'indagine dell'endometriosi è talmente accurato da superare la risonanza magnetica nucleare. Si ricorre alla risonanza magnetica nucleare quando non si è sicuri con l'ecografia. Se si ha un'immagine dubbia o non si ha certezza, si indirizza la paziente verso la risonanza magnetica. Si accosta per fare un quadro compiuto. La cistoscopia è determinante per vedere le lesioni e permette di fare una biopsia per fare diagnosi di certezza. Si aggiunge anche il crismo opaco. È fondamentale capire il grado di stenosi dell'intestino, se nel 50% o meno. Se superiore al 50% è imprescindibile che non venga resecato il tratto dell'intestino. Come la cistoscopia troviamo la retroscopia e la coloscopia per vedere eventuali noduli aggettanti. Entrambe permettono di fare diagnosi differenziale da un cancro. A queste poi si aggiungono la laparoscopia, ultima spiaggia per vedere cosa c'è. Questo permette di vedere e asportare le lesioni e di fare diagnosi istologica certa. Essendo una patologia che tende a recidivare, la si tratta con una donna che ha endometriosi. La laparoscopia permette di trattare l'endometriosi che permette di stadiare la patologia da lieve, moderato o severo. La stadiazione è prettamente chirurgica in base alla localizzazione della lesione e sulla base dello stadio ci sono diversi sintomi. Stadio 1, endometriosi superficiale, 1-3 cm a livello peritoneale, ovarico e aderente sottile. Stadio 2, peritoneo con endometriosi profondo, ovaio destro e ovaio sinistro con endometriosi superficiale e aderente sottile. Stadio 3, quello moderato, ci sono due casi. O il peritoneo con endometriosi profonda, obliterazione parziale del dago, che va a sinistra con endometriosi superficiale, oppure peritoneo con endometriosi superficiale, tuba destra con aderenze sottili, ovaio destro con aderenze sottili, ovaio sinistro con endometriosi profonda e aderenze sottili. Lo stadio 4 è quella severa e ci sono i due casi, o peritoneo con endometriosi superficiali, ovaio sinistro con endometriosi profonde o aderenze spesse, tuba sinistra con aderenze spesse. Il peritoneo con endometriosi profonda, obliterazione totale del Douglas, ovaio destro con endometriosi superficiale e aderenze spesse, tuba sinistra con aderenze spesse, ovaio sinistro con endometriosi profonda e aderenze spesse. Ha sintomi aspecifici ed entra in diagnosi differenziale con il PID, le vaginiti per il dolore durante i rapporti, per le gravidanze extrauterine, torsione ovarica perché è legata al dolore cronico, appendicopatia, gastroenteriti, perforazioni intestinali, cistiti, stenosi uretrali e fattori psichici.